Aretusapedia Libri. Emilio Bufardeci. Le funeste conseguenze di un pregiudizio popolare. 1868. 13 minuti di ascolto. Buon ascolto. Tra il 13 e il 19 luglio 1837, Siracusa linciaggia decine di concittadini accusati di avvelenare i pozzi con il colera. Un mese dopo, in Piazza Duomo, i Borboni fucilano Mario Adorno, padre e figlio. 30 anni dopo, un sacerdote deputato, che aveva 21 anni in quei giorni, scrive il libro che mette i siracusani davanti alla doppia colpa: la repressione borbonica e il delirio popolare che la innescò. Nel luglio 1837, Siracusa è una città di confine del regno delle due Sicilie. Il colera asiatico è arrivato in Sicilia da poche settimane, dopo aver attraversato l'Europa dal Bengala fino alla Francia. Le autorità borboniche minimizzano. La plebe sospetta. La prima vittima documentata si chiama Carmela Midolo, una donna incinta che muore il 13 luglio in via Geni Maria. 5 giorni dopo la città è in fiamme. Il 18 luglio, una folla armata di scuri e schioppi scende in Piazza Duomo gridando «Viva Santa Lucia! Morte ai tossici!» e in 2 giorni linciaggia almeno 20 di persone. Il commissario Vico, il medico Cumia, l'intendente Andrea Vaccaro, la famiglia del cosmoramista Giuseppe Schwenzer. Un mese dopo, i Borboni faranno fucilare in Piazza Duomo Mario Adorno, padre e figlio. Questo libro è la cronaca, l'analisi e l'atto d'accusa che un sacerdote deputato siracusano scrive 30 anni dopo, essendo stato dentro quei giorni. Emilio Bufardeci, nato a Siracusa nel 1816 e morto nel 1899, è una delle figure più complesse del Risorgimento siciliano. Sacerdote, patriota, deputato del regno per 3 legislature, firmò nel 1849 a bordo di una nave inglese, in nome di Ruggero VII, l'armistizio con il generale Carlo Filangieri che chiuse la resistenza di Siracusa. Nel 1837 aveva 21 anni. Secondo le fonti biografiche siracusane, era già attivo nei circoli liberali cittadini al momento dello scoppio della rivolta. Quando 30 anni dopo decide di raccontare il 1837, lo fa con una doppia legittimità. Di testimone diretto e di erudito che ha letto Tucidide sulla peste di Atene, Boccaccio sulla peste fiorentina, Manzoni e Verri sulla storia della colonna infame. Il libro è dedicato al fratello Vincenzo, morto il 9 aprile 1855. La tesi del libro sta tutta nel titolo. Le funeste conseguenze di un pregiudizio popolare sostiene che la rivolta di Siracusa del 1837 fu il risultato di un meccanismo psicologico ricorrente, mai egemonizzato dai liberali, mai egemonizzato dai Borboni. Ogni volta che un'epidemia colpisce una città del Mediterraneo, la folla è certa di un veleno e cerca gli untori. Bufardeci documenta lo stesso copione ad Atene, nel V secolo avanti Cristo con Tucidide, a Milano nel 1630, con Manzoni e Verri. Lo schema torna a Marsiglia nel 1720. A Parigi nel 1832, a Palermo, Catania e Siracusa nel 1837, a Genova e Messina nel 1854, a Palermo di nuovo nel 1867. La folla del veleno è sempre la stessa. Gli slogan si ripetono identici. Morte agli untori, morte agli avvelenatori. Bufardeci chiama questo schema un pregiudizio popolare. Un riflesso culturale che riemerge a ogni epidemia, non un'opinione che si può smentire con argomenti razionali. Il cuore narrativo è il capitolo 4, intitolato Il 1837. Bufardeci ricostruisce ora per ora la settimana decisiva. Il 13 luglio Carmela Midolo muore di colera in via Geni Maria. Il 14 muore un contadino, poi una vicina della famiglia Lepic. Il 15 e il 16 i medici Bella e Beringa predicano dai pulpiti che non c'è veleno, ma è troppo tardi. Il 17 luglio scoppiano i primi tafferugli. Il 18 luglio, mentre l'intendente Vaccaro tenta di placare la folla consegnando come capro espiatorio il gestore del cosmorama Giuseppe Schwenzer, francese di Tolone, la piazza diventa teatro di linciaggio. Schwenzer viene massacrato a colpi di scure, insieme alla moglie tirolese Anna Maria Lepic, 18enne, e ai 2 bambini piccoli, di cui un lattante di 3 mesi. Il 19 luglio 4.000 persone bruciano l'intendenza, devastano Villa Nizza, saccheggiano la casa degli Adorno. Buffardi ci paragona la scena al piccolo 2 settembre, allusione ai massacri di Parigi del 1792. Il bilancio: una ventina di morti in città, decine di feriti, intere famiglie distrutte. Il 21 luglio i gendarmi borbonici, su denuncia di un anonimo, irrompono in casa di Mario Adorno e lo arrestano. Adorno è un patriota liberale anziano, 64enne, nato nel 1773. Il figlio Carmelo, padre di numerosa famiglia, è arrestato insieme a lui. Un dettaglio centrale che Buffardi ci sottrae alla vulgata risorgimentale. Nelle giornate del 18 e 19 luglio, Mario Adorno aveva tentato di calmare la rivolta, di fermare il linciaggio, non di guidarlo. Il sacerdote e deputato lo documenta con cura e ne fa uno dei capisaldi della propria lettura della tragedia. I fucilati di Piazza Duomo non furono i capi di un'insurrezione consapevole, ma uomini che avevano tentato di arrestare il furore popolare. La giustizia borbonica li condannò ugualmente. La fucilazione avviene il 18 agosto 1837 in Piazza Duomo, davanti al portale della cattedrale, a un mese esatto dal massacro di Schwenzer. Buffardi ci salva nel libro lo scambio finale tra padre e figlio. «Padre, e così muoiono i traditi», dice Carmelo. «Tradita è la nostra fortuna. Tradito non l'animo, non la coscienza», risponde Mario. «La fucilazione degli Adorno è solo la punta di un iceberg di repressione». Il 7 agosto 1837 sbarca a Siracusa, sulla Piro Fregata, il generale Francesco Saverio del Carretto. Era direttore di polizia e commissario alter ego del re Ferdinando II. Lo chiamavano il feroce del Carretto per i massacri del Cilento del 1828. La corte marziale lavora a tempi serrati, il 17 settembre 1837. Ferdinando II firma da Napoli un decreto che scioglie il Vallo di Siracusa come unità amministrativa. Il capoluogo è trasferito a Noto come punizione collettiva e Catania assorbe parte del territorio nel nuovo Vallo. La corte marziale di Del Carretto si sposta a Floridia, Avola, Sortino, Cassaro, Buscemi. Buffardi ci elenca le sentenze paese per paese e arriva a un bilancio complessivo di circa 1.000 condanne tra fucilazioni, ergastoli e ferri. La storiografia successiva ha consolidato la cifra dei fucilati intorno alle 100 unità e degli ergastoli a 141. Il capitolo quinto del libro è il più tecnico. Buffardi ci trascrive ampi stralci dei verbali della commissione istruttoria, condotta dal giudice Francesco Mistretta, con il cancelliere Carmelo Flaccavento, dal 22 luglio in poi. I verbali mostrano come la giustizia borbonica costruì la propria prova. Una medaglia coniata a Tolone, un cosmorama itinerante, una lega di francesi cospiratori, presunti veleni che ai test chimici risultano innocui. Buffardi ci definisce Mistretta servitore della menzogna borbonica e dimostra, documenti alla mano, che la sentenza era politica prima ancora che giudiziaria. L'analisi chimica neutra non bastò a salvare gli Adorno. Il giudizio era già stato scritto a Napoli. Il capitolo settimo è la parte polemica del libro. Buffardi ci attacca tre pubblicisti siciliani. Tra il 1851 e il 1867, costoro hanno scritto la versione vulgata dei fatti del 1837, in chiave di partito. Sono il professor Salvatore Chindemi, il giurista Pasquale Calvi con le memorie storiche e critiche della rivoluzione del 1848, e Luigi Failla con le memorie storico-critiche della rivoluzione siracusana, sempre del 1848. Buffardi li accusa di aver tutti accreditato la tesi del veleno come fatto storico, pur sapendola falsa, ognuno per i propri fini. La sua tesi è opposta. A Siracusa nel 1837 non ci fu un programma liberale unitario, ma una sommossa di massa trascinata dalla credenza nel veleno. Il libro estende l'analisi ai decenni successivi. Nel 1854 il colera torna in Sicilia durante la guerra di Crimea. A Messina, Catania, Trapani, Palermo scoppiano nuovi tumulti, identici nello schema a quelli del 1837. Nel 1865 e nel 1867, sotto il nuovo Regno d'Italia, il colera infetta di nuovo Palermo. Il governo unitario, per non danneggiare commerci e turismo, nasconde i bollettini sanitari e la plebe siciliana torna a urlare contro gli untori. Buffardi ci scrive con allarme civile. Se nemmeno dopo l'unità l'Italia è riuscita tutta a educare il popolo, il pregiudizio popolare resta una minaccia ricorrente alla nuova nazionalità. L'aspetto più sottile del libro è l'autocritica implicita. Buffardi, attivo nei circoli liberali siracusani nel luglio 1837, aveva contribuito a discutere se sollevare la città. 30 anni dopo riconosce che la rivolta non era egemonizzata politicamente, ma trascinata dal pregiudizio. Era una sommossa di massa, non un'insurrezione politica coerente. La conseguenza è che il sangue dei fucilati, Adorno padre e figlio in primis, è doppiamente atroce, perché versato per una causa che la stessa cospirazione liberale non controllava. Buffardi ci chiede onestà storiografica. È questo il punto in cui un anno dopo, nel 1869, la famiglia Adorno reagirà con la confutazione di Gaetano Adorno Puma, figlio di Mario, che difenderà l'onore politico del padre come patriota cosciente, non come vittima del fanatismo cieco. Le funeste conseguenze di un pregiudizio popolare è ancora oggi la fonte primaria più dettagliata sui 6 giorni del luglio 1837 a Siracusa. È il libro da cui partono la voce della Treccani su Mario Adorno, le ricostruzioni di Privitera nella storia di Siracusa del 1879 e ogni successiva ricerca accademica sulla rivolta degli untori siciliana. Lo stile forense predicatorio invecchia, ma la cronologia ora per ora resta insostituita. È anche il primo libro italiano dell'Ottocento che applica una lettura comparatistica delle epidemie come malattia culturale. Dalla peste di Atene al colera unitario, lo schema è uno solo e si chiama paura collettiva del nemico interno. In Ortigia, Piazza Duomo, è ancora il teatro topograficamente identico delle fucilazioni del 18 agosto 1837. Il quadrato di fanteria si dispose davanti al portale della cattedrale, dove oggi salgono i turisti per visitare il Tempio di Atena. La cattedrale stessa è dove i condannati ricevettero l'ostia prima della scarica. Il Collegio dei Gesuiti, oggi Galleria Regionale di Palazzo Bellomo, a poca distanza, fu il luogo del massacro della famiglia Lepic. L'antico castello Maniace, ancora in piedi sulla punta dell'isola, ospitò il battaglione del generale Giovanni Tanzi, che prese militarmente Siracusa nel luglio 1837. Floridia, Avola, Sortino, Cassaro, Buscemi. Ognuno di questi paesi della provincia conserva nomi di fucilati o ergastolati del 1837, le cui storie attendono ancora di essere ricostruite singolarmente. Il libro completo, citazioni e bibliografia su aretusapedia.it, alla voce libri. Buon proseguimento!